Nendo per aver pronto.
Grazie.
Penso che questo si sente, sì. Tanto buonasera a tutti, scusate la mia voce che sono un po' rauca. E questo è il terzo incontro che facciamo e di questi dialoghi monastici iniziati ancora tanti anni fa proprio anche a Sant'Antonio, dove partecipava anche Jeremy Driscoll, perché lontanamente Sor Marta Driscoll è un po' parente di lui. E, ecco, vorrei brevemente presentarla, perché noi di monache di Sant'Antonio l'abbiamo conosciuta perché l'abbiamo invitata alla preparazione del nostro capitolo, delle giornate preparatorie del nostro capitolo 2 anni fa. E Sor Marta si occupa di tante cose, parlerà dalla sua esperienza di tanti anni, più di 20 anni, non so, in Indonesia, in una comunità trappista indonesiana, e parlerà anche dalla sua esperienza di un po' di anni nella comunità doppia vicina alle Tre Fontane. Quindi è un'esperienza interessante quella che Sor Marta e la sua comunità.
Non avevo pensato di parlare di quello.
Che sta facendo? Ti presento per la tua esperienza, Sor Marta. E quindi ecco, questa doppia esperienza di tanti anni, mi sembra che avevi acquistato anche la cittadinanza indonesiana.
Sì, sono
cittadina indonesiana. E nello stesso tempo anche, ecco, questa esperienza di un monastero doppio, potremmo dire, perché si è affiancato alla comunità di Tre Fontane, dei trappisti delle Tre Fontane, proprio una comunità femminile da alcuni anni. Ed è un'esperienza interessantissima quella che stanno vivendo. E, ecco, di questo magari avremo altri incontri. E mi interessava sottolineare questo perché Madre Marta è una donna appunto che parlerà della sua esperienza monastica, di vita, di fede e di vita umana, cristiana, con tutto questo, questa ricchezza anche interculturale. Affronteremo la tematica dello zelo buono, che non è solo un aspetto di vita monastica, perché abbiamo nel capitolo 72 della regola proprio un capitolo dedicato allo zelo buono, ma noi abbiamo chiesto a lei di parlare in generale. Lo zelo buono si vive nella famiglia, si vive nella comunità, nella società, nella politica, in tanti aspetti. Quindi vorrei ringraziare Madre Marta e dare subito la parola a lei, proprio perché ci possa introdurre in questa tematica così bella, ma così anche necessaria per la nostra convivenza oggi. Ecco, quindi partiamo da un aspetto di vita monastica perché sia un po' un aspetto che di vita per tutti. Puoi prendere.
Grazie Maria. Penso che devo essere vicino a una voce piccola.
Anche sì, io vado qua perché così ti vedo meglio.
Beh, come è stato detto, perché ho guardato la locandina, dice che questo è in serie di interventi di persone esperti e docenti e intellettuali, non so. Io non sono studiosa, non sono esperta di testi, di traduzione, di lingue antiche, niente. Posso soltanto condividere qualche riflessione sull'esperienza, qualche intuizione ricevuta in dono, qualche insegnamento trasmesso a me nella mia comunità di origine di Vitorchiano. Come monaca di Vitorchiano sono poi stato mandato come superiore di una fondazione in Indonesia dove ho passato la maggior parte della mia vita adulta, 34 anni, e spero di tornare ancora tra poco. In questi anni, dopo le dimissioni come badessa all'età di 75, mi hanno chiesto di venire a Roma per aiutare a Tre Fontane come superiore di una piccola comunità di monache, che siamo lì per aiutare una rivitalizzazione della comunità di monaci. Ma se parlo con un accento è perché sono nata a New York e sono della generazione idealista ispirata da Kennedy per lavorare per i diritti civili, per i poveri, per il bene del mondo. Ma direi che i nostri ideali sono stati uccisi insieme con lui, Martin Luther King e Robert Kennedy, che ci ha fatto vedere la realtà del male nel mondo. Io sono della generazione degli anni 60-70. C'era grande delusione con l'America, con la civilizzazione occidentale, di materialismo, consumerismo, guerra, eccetera. E in quegli anni ho lasciato la Chiesa, che non mi sembrava più rilevante, per cercare la verità. E ho trovato molte menzogne. Ancora delusione. Dov'è questa? Dov'è la verità? C'è verità? Dov'è l'amore vero? C'è amore? Dopo la morte improvvisa di mio papà, seguito poco dopo dalla malattia della mia mamma, un cancro, che ho accompagnato in un periodo molto pesante per tutta la famiglia, ho avuto un'esperienza molto inaspettata. Dopo aver pianto la morte della mia mamma una giornata, sono svegliata il giorno dopo piena di amore. Sapevo che lei era viva, che la sua sofferenza era finita ed era felice. E mi sono trovato guardando il mondo con occhi nuovi. Tutto era bello ed ero pieno di amore per tutti. Ogni persona che vedevo, incontravo. Sapevo che c'era la vita dopo la morte. E sembrava che il senso della vita era di aspettare la morte per poter andarci. Però non ho fatto la connessione subito con la fede cristiana. Da dove è venuto questo amore che mi ha riempita in una notte? Tutti volevano spiegarmelo. Volevano dirmi la verità secondo il loro visione. Ho cercato un po' in yoga, religione e filosofia orientale, come era la moda in quegli anni lì, come stavo facendo anche prima. Finalmente ho deciso che dovevo andare da sola nei boschi per cercare di capire chi sono, cos'è la vita. Cos'è il senso? C'è un senso. E cosa è capitato a me? Finalmente, una sera, leggendo il Vangelo di Giovanni, ho saputo, perché il Signore mi ha dato molte grazie. Mi ha fatto capire che anche se ero contro la civilizzazione occidentale, che aveva questi frutti molto negativi, ero di cultura occidentale. E allora, anche se la verità è nell'Oriente, che mi sembrava, non si può semplicemente saltare. Bisogna andare al fondo della mia cultura, della mia civilizzazione in cui ero nato, e poi potrei andare all'Oriente, a un'altra cultura. E allora ho messo da parte tutti i libri delle altre religioni, eccetera, e ho preso soltanto la Bibbia. E era così che una sera, leggendo il Vangelo di Giovanni, ho saputo, con grazia dello Spirito Santo, che l'amore che avevo ricevuto alla morte della mia mamma era da Gesù. Cioè, ho fatto l'esperienza della morte e la risurrezione e il dono dello Spirito senza sapere, senza sapere che cos'era, ma poi ho potuto approfondire la mia esperienza. Il problema per me a quel punto era: vuol dire che devo tornare alla Chiesa? E non avevo nessun voglia di tornare alla Chiesa. La Chiesa è stata abbastanza negativa per me. Però dalla mia cabina, in piccola casa, nei boschi, sono andata a una libreria per cercare qualche libro sulla Chiesa. E ho trovato un autore che conoscevo dalla mia adolescenza, Thomas Merton, un monaco trappista. L'ho preso e gli ho trovato le parole: un monastero trappista è una scuola d'amore. No. Questo è per me. Se c'è una chiesa che è una scuola d'amore, e questa è una chiesa che voglio, ma non avevo mai sperimentato la chiesa come una scuola di amore. Ho subito cominciato a trovarlo, non l'avevo mai sentito, non ho mai conosciuto il monastero prima. Mi ha preso 4 anni in 3 continenti per trovare un monastero trappista in cui potevo entrare. Una scuola d'amore. Cosa vuol dire? Cosa insegna? Io avevo queste domande nella mia testa e mi ricordo, scrivendo nei miei appunti, voglio prendere un corso di umiltà, voglio prendere un corso di obbedienza, voglio... Cosa sarà in questa scuola? Infatti, era una scuola di umiltà e obbedienza al Padre come figlia nel suo figlio Gesù, in una comunità in cui tutti vogliono imparare ad amarci a vicenda, come Gesù ci ha comandato: amatevi l'un l'altro come io ho amato voi. In una comunità in cui ogni giorno l'orario è fisso per ogni attività. Questo è stato molto difficile per me. Dopo 4 anni di cercare, era come avere claustrofobia, con tutte le campane. Appena comincia a pregare bisogna andare, bisogna mangiare quando non hai fame, quando hai fame non puoi mangiare. Comincia a leggere bisogna andare a lavorare, comincia a lavorare bisogna andare alla liturgia. Era una claustrofobia per me. Non ho fatto, non sono stata una studentessa brillante in questa scuola, anzi, quasi non ero accettata. Troppo abituata ai miei ritmi, ai miei abitudini, ai miei bisogni, la mia autonomia. Ho trovato che io sono autonoma, io sono individualista, non ho mai pensato. Ma il Signore ha avuto misericordia di me e adesso sono 50 anni che sono nel monastero. Diversi monasteri, devo dire, però. Ho imparato a amare, magari un po', ma sto ancora imparando. È ancora un lungo cammino da fare. Perché il Signore dice che dobbiamo amare come Lui ama. E vuol dire che è Lui che ama in noi, per mezzo di noi. Allora, il tema data a me stasera è lo zelo buono. E io ho fatto lezione e riflessione sul capitolo 72 della regola. E mi perdonate se ve lo leggo perché è molto breve e sarà la base della nostra riflessione. Come vi è un zelo di amarezza cattivo che allontana da Dio e conduce all'inferno, così vi è uno zelo buono che allontana da vizi e conduce a Dio e alla vita eterna. Ed è dunque in questo zelo che i monaci devono praticare con ardentissimo amore. Si protengono l'un l'altro nel rendersi onore. Sopportino con somma pazienza a vicenda le loro infermità fisiche e morali. Facciano a gara nell'obbedienza reciproca. Nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma piuttosto quello dell'altro. Vivono castamente l'amore fraterno a tutti i monaci come fratelli. Temono Dio nell'amore. Amino il loro abate con sincera ed umile carità. Nulla assolutamente antepongano a Cristo, il quale ci conduca tutti insieme alla vita eterna. Sono parole forti e non basta leggerle né di dire sì, sì, sono d'accordo. È come il tutto della scuola dell'amore. Bisogna vivere. È un programma di vita, secondo il Vangelo, la sintesi di tutto l'insegnamento di Benedetto. E zelo cattivo e zelo buono non sono due cose diverse. C'è una cosa, zelo. Si potrebbe dire che è la nostra energia, il nostro eros, che ci spinge a cercare la felicità, il bene. Tutto dipende su come orientiamo il nostro eros, a quale bene e quale strada scegliamo per raggiungerla. Il Vangelo e la regola ci dicono come orientare il nostro eros verso il bene supremo, il Padre del Signore Gesù Cristo, la comunione nel suo amore, la pienezza della vita eterna. Benedetto non parla mai in modo astratto. ci dà delle indicazioni concrete per la vita cristiana. E in questo brano cita le indicazioni di San Paolo e San Pietro alla Chiesa primitiva, come imparare a ricevere la salvezza e seguire Gesù nell'unità, nella vita laicale cristiana. Sono queste le cose che bisogna fare. È la base di una nuova cultura. Esprime lo scopo della vita monastica, di tutta la vita cristiana, cioè l'unità di tutti nell'amore di Dio per sempre in Cristo che ci ha redenti, che ci conduca tutti insieme alla vita eterna. Cioè abbiamo soltanto uno scopo e vogliamo questo. E come ho pensato all'inizio del mio cammino? Ah, la vita è aspettare la morte per andare di là, per andare. E non dobbiamo dimenticare lo scopo della nostra vita. Potremmo dire che lo zelo buono è lo Spirito Santo d'amore che ci abita, ci guida, ci converta, ci trasforma, ci svuota dal nostro ego, dal nostro orgoglio. E come San Paolo ha detto, se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Cioè non è soltanto parole, bisogna vivere. E la regola anche da tante indicazioni della conversione personale e comunitaria necessaria per rinnegare il proprio ego, per vivere per Cristo, essere il suo corpo, la nuova creazione, la sua sposa. E questo è il nostro bene supremo. Così è un zelo insieme, perché la regola è una regola per una comunità, per insegnarci ad essere un corpo, per integrarci da persone che sentono di essere individui ad essere membri di un corpo in comunione, in armonia, in pace, e di preferire la vita del corpo, della Chiesa, corpo di Cristo, alla mia vita, al mio bene, giudicato da me. Una scuola d'amore. Sì, ognuno di noi ha bisogno di questa scuola, sia in una comunità monastica, o in una famiglia, o in un altro tipo di comunione ecclesiale, in cui impariamo a amare come Gesù ama, a perdonare, avere compassione, avere fiducia nell'altro, avere speranza che può anche cambiare, essere Chiesa. La Chiesa è la scuola e Gesù è il Maestro, e la sua parola è vita eterna. Non si impara soltanto dai libri in questa scuola, ma in ogni momento della vita, attraverso il cuore, il corpo, i muscoli, i sensi, le attività, gli altri. Un cammino di umiltà. Quando diciamo la parola zelo, sembra di essere una forza che può muovere le montagne, fare una missione, fondare un monastero, fare qualcosa di grande. Però lo zelo che la regola e Gesù ci chiede è un'attenzione all'altra. E rendere onore all'altro. e avere somma pazienza con l'altro e amare castamente tutti i fratelli della comunità. E questo è un zelo umile, vulnerabile, non soltanto disposto ad essere l'ultimo, ma di essere l'ultimo e di essere trattato come l'ultimo. Benedetto non ha indicato un cammino individualistico per salire la montagna della perfezione da soli, e questo per poco è stato l'idea della vita monastica nei secoli precedenti. Come era per le persone che erano buone e santi dall'infanzia e che volevano essere più santi? No, il monastero, almeno, cioè, devo dire io, cioè, conosco San Bernardo più che santo sopra di me. San Bernardo voleva e faceva, accettava criminali condannati a morte a venire al suo monastero per convertirsi. Il monastero era il rifugio dei peccatori. Per imparare ad amare. No, prima imparare ad amare è una cosa passiva, perché tutti noi hanno bisogno di essere amati, infinito. E nessuno di noi è così sicuro di essere amato che non abbiamo uno studio unitario. Abbiamo bisogno di segni, abbiamo bisogno di persone che ci apprezzano, che ci stanno accanto, che ci capiscono. Perché questa fede nell'amore infinito di Dio per me è un dono di Dio, è un'esperienza, ma è anche qualcosa che può vaccinare. E allora, come possiamo amare gli altri quando non siamo ancora sicuri di essere amati noi? È per quello che abbiamo una scuola insieme. Tutti noi, nella stessa situazione di essere fragili, non di essere forti, perfetti, ma nello stesso bisogno di amore, e così un amore reciproco, un rendersi onore reciprocamente, un obbedire reciprocamente. Questo anche è incredibile che Benedetto ha detto delle cose nel VI secolo che anche adesso non abbiamo scoperto. Ma l'invito a questa scuola è già un annuncio a ciascuna che siamo amati. Cioè, quando io cercavo una scuola d'amore, è questo un posto dove io posso continuamente essere rassicurata dell'amore di Dio per me e esprimere quello all'altro nella sua povertà, nella sua miseria, nella sua sentirsi brutta, impossibile che qualcuno mi ama, sentirsi niente, di non avere valore. Cioè, noi, la scuola è di avere la fede tanto nell'amore che io posso dare a un altro. esprimere, essere in presenza di quell'amore, di essere un altro Cristo. Già all'inizio del prologo, ascolta figlio, poggi l'orecchio, abbiamo già ci dice, ah, chi sono? Sono una figlia, ho un padre, siamo figli. E questo padre che ci chiama per tornare a lui, ci chiama perché è il padre del figlio prodigo e io sono la figlia prodiga. Cioè, e non ci accoglie come il figlio prodigo. Ci conosce fino in fondo e ci implora di voler imparare e mettere in pratica ciò che ci dice per essere felice, per essere in comunione con lui. Tutte queste cose, tutta la regola e in questo capitolo del 72, non sono cose che possiamo fare da soli. Non è una regola di perfezione. Questo è un altro problema negli ultimi secoli, che è andato così, che la vita monastica era cercare la perfezione, di vivere la regola alla lettera, ma non è stata scritta per quello. Obbedisco, perché? Perché voglio essere un buon monaco. Ma no, io obbedisco perché il Signore mi ama e io voglio amarlo, e il modo di amarlo è di dire ciò che vuole lui. È amore, è nato di amore. Questo è stata una grazia data a me all'inizio, nei miei primi anni del monastero, di capire, perché non capivo tutte queste regole, tutte queste... Però poi ho capito che l'obbedienza è il nome dell'amore in questa vita. Cioè, se vogliamo amare Dio e il prossimo, e di vivere nella volontà di Dio. E questo vuol dire non la mia, ma la sua. E allora avevo fame della campana, avevo fame di qualcosa che mi era chiesto, perché posso dire ti amo Signore, grazie per la vita, grazie per la misericordia, voglio il bene per tutto il mondo. Il modo di farlo era di obbedire. In cose così semplici. Non è un cammino che si può fare da sola. La scuola è una cosa che facciamo insieme per diventare comunità, per poter vivere come il corpo di Cristo. La Chiesa è il corpo di Cristo, ma dispersa, cioè veniamo insieme per l'Eucaristia, per qualche cosa come questo evento stasera, e poi tutti vanno alle loro case. Mentre una comunità monastica è la Chiesa, il corpo, che può diventare testimoni di questa realtà, di essere un corpo. Mangiamo insieme, lavoriamo insieme, preghiamo insieme, cioè andiamo a dormire insieme, cioè è un corpo che si muove dal capitolo alla chiesa, dalla chiesa al refettorio, è un corpo, è un'immagine di come il Signore vuole che tutta la chiesa si integra, diviene uno, in cui ciascuno diviene il suo vero, la sua vera persona. Dice in quel capitolo amare castamente tutti i fratelli. Questo è un altro problema nella vita monastica degli ultimi secoli, perché c'era dualismo, perché c'era un razionalismo troppo forte, una formazione di testa e non del cuore, che l'affetto, l'amicizia era visto con sospetto e anche come quasi un'occasione di peccato. Tutta la santità era nella ratio e nella volontà. L'amore era dire io amo tutti, però non era vissuto nel monastero. Era un monaco mi ha detto, la mia formazione diceva tutto l'amore e la creatività è per Dio. E rapporti con gli altri è semplicemente per le cose pratiche. Cioè, pensare alla tua salvezza, alla tua perfezione e non fare amicizie che sono pericolose. È contro il Vangelo. Il Signore ci ha detto di amarci, non di pensare che l'altro è un'occasione di peccato. Questo è piuttosto come Nietzsche che dice il problema mio è l'altro. No, e adesso c'è bisogno di reintegrare la razionalità con l'affettività e vivere come fratelli, come amici, come amiche, con un rapporto profondo. Questo non è stato soltanto nei monasteri, questo tipo di dualismo, questo un sospetto o rifiuto del materiale, del corpo, tutto il male viene dal corpo. E il fatto che la Chiesa è stato così negativo e dualista in questo senso è una delle cause della rivoluzione sessuale, perché è stato oppresso talmente la sessualità che a un certo momento va all'altro estremo, no? E adesso bisogna ritrovare, perché adesso è proprio all'altro estremo, non può andare più lontano. Ok, così facendo un'amicizia vuol dire che vogliamo e scegliamo le stesse cose insieme e vogliamo vivere insieme. Vogliamo imparare a amare e facciamo l'esperienza che non ci amiamo, cioè abbiamo la volontà, sì, però facciamo fatica. Non è facile amare il prossimo. Cioè non è che vogliamo fare male all'altro, però siamo tutti diversi. E vivere insieme, sia in famiglia, sia in comunità, scopriamo tante cose dell'altro che non ci piace. Piccole cose, cose fisiche, cose morali, cose intellettuali, cose emozionali, modi di fare, modi di mangiare, modi di pregare, modi di... che non mi piace, che mi fa da fastidio. Ok, modi di parlare, quando facciamo un dialogo che ci parla per un'ora, c'è uno che non apre la bocca, cioè abbiamo impazienze con uno con l'altro, imparare a onorare e avere pazienza e aiutare l'altro a venire fuori, a crescere, a conoscersi, a conoscere. Sai che tu parli troppo nel dialogo, non dai, bisogna dirlo ogni tanto, no? Bisogna avere la verità dell'amicizia che può anche aiutare l'altro, no? Non di sopportare con somma pazienza, ma con un giudizio dentro e con una rabbia suppressa che poi a un certo momento viene fuori. No, è molto meglio di sedersi e dire, guarda, io ho un problema quando tu fai questo, No, cioè, magari anche avere un piccolo conflitto, perché non è vera di vivere in armonia esteriore continuamente senza mai dire, oh, mi fa, ho un problema con te. Di cercare come vivere un amore nella verità. Noi dialoghi, incontri, no? E questo è in tutto, non soltanto nel monastero, ma il livello di comunicazione è sempre adesso nella società, no? Ciò che tu pensi buono per te è buono per te. E io, se io non sono d'accordo, non dico niente perché non voglio offenderti. La cosa più prioritaria è non offendere. Ma se qualcuno sta facendo qualcosa che fa male, forse ha bisogno di essere offeso per capire. Perché noi siamo offesi con la più piccola correzione o commento, no? Perché siamo egoiste, orgogliose e centrate su di noi. E se la regola diviene, oh, ma non so, lei sarebbe offesa, allora non abbiamo più amore. E non possiamo diventare una comunità in comunione, in cui abbiamo valori e possiamo anche chiederci e ricordarci e aiutarci. Questo è diventare chiesa. Perché perdonare non vuol dire, oh, io perdono ma non dico niente, io perdono. Allora il rapporto dov'è? L'amore è rapporto, non è una virtuosità che io sono paziente e io soffro molto per amare. No, l'amore è un rapporto, è l'immagine della Trinità. Allora deve essere nell'apertura, nella verità e non per aggredire, ma per amare. Allora, io ho detto il prossimo, non è sempre facile di amare il prossimo, ma chi è il prossimo? La famosa domanda fatta a Gesù. E lui ha parlato dell'uomo che è quasi morto sulla strada. Ma il prossimo non è semplicemente e soltanto una persona malata, aggredito in bisogno. Il prossimo sono le persone vicine a noi, e nella famiglia, nella comunità. E noi dobbiamo amare le persone che sono simili a noi. Non soltanto il bisogno, è molto più difficile. È facile di aiutare qualcuno che sta male, ma di amare il mio prossimo che ha la stessa vocazione, la stessa educazione, la stessa cultura, la stessa, è molto più difficile. Perché come uguali, più o meno, cioè, è lì che viene fuori la competizione, la gelosia, l'invidia, sentire io ho ragione, lui fa così, io faccio. Cioè, tutto il nostro egoismo più alto e più aggressivo viene fuori tra di noi. Non tra noi e il povero che aiuto. Questo è un rapporto dall'alto in basso e poi è pieno di gratitudine verso di noi. Non è un rapporto a pari, no? È molto più difficile di fare un'amicizia nella diversità, ma con una persona che è simile a me, vive con me. Io conosco tutte le cose che fa e non fa. E non faccio un giudizio a un povero, io voglio aiutare, però il povero che è il monaco accanto a me, io ho molto più problemi, e lui è anche un povero, siamo tutti poveri, siamo tutti poveri, siamo tutti handicappati, disabili in un modo o l'altro. Ma la scuola dell'amore, che è la Chiesa, sì, è per i poveri fisicamente, economicamente, ma siamo tutti poveri e dobbiamo essere insieme nella verità, aiutarci, dire la verità. Cioè, il nostro egoismo, il nostro orgoglio viene fuori con le persone che, con cui viviamo. Ma se non viene fuori, è tutto dentro, ripressa nel ogni persona, e soltanto cerchiamo una perfezione esteriore, cosa vuol dire? Io penso che una delle cose dello zelo cattivo che abbiamo tutti, che va contro l'amore di Gesù, è questo sentirsi ho ragione io. Ho ragione io. E in tante cose, in tutte le cose. Perché? Perché vediamo la realtà dal nostro punto di vista, no? E ciò che io vedo, e come io lo vedo con tutta la mia storia, eccetera, questo è vero così, è la verità, è qui. E qualcuno dice, no, è così. No, no, questo è lì il nome del nostro orgoglio. Ho ragione io. Quando diciamo, io sono orgogliosa, possiamo dire quello senza toccare il cuore. Però se lo vediamo come la malattia di sentire sempre che ho ragione io, questo ci tocca. E questo è il male dentro di noi. Perché c'è ancora l'impressione che io sono il centro dell'universo. E questo è il peccato originale, che è dentro di noi. La Chiesa non parla molto in questi anni del peccato originale. Non parla molto del peccato, ma senza il peccato noi non sappiamo chi siamo e non sappiamo chi è Gesù. Noi abbiamo questo stato di peccato originale che se l'orgoglio di essere il centro, e che vuol dire che io devo essere il centro dell'attenzione, il centro di... Abbiamo tutto, e questo è l'egoismo, no? E se siamo in una scuola d'amore, è per essere guarita da questa malattia, no? Ma è una malattia che va forse, dicono, fino alla morte, e muore cinque ore dopo di noi, questo sentire ragione, no? E però la strada dell'umiltà, di San Benedetto, è la strada di Gesù, che ci insegna di prendere l'umiliazione, che ci insegnano di essere l'ultimo, di prendere il peso degli altri e di darlo a lui. È una strada di seguire il crocifisso e di sapere che io ho tanto bisogno di essere offesa. Così che mio sentire ragione, avere ragione di essere il centro, di essere migliore, di essere... o l'inverso non valgo niente, non sono niente, non so. È lo stesso orgoglio che vuole essere, avere un valore, vuole essere apprezzato, che vuole essere il centro, che vuole, cioè è lì che noi, è lì il combattimento spirituale in cui abbiamo bisogno della salvezza di Gesù ad ogni momento, e che dobbiamo condividere questo dono della salvezza ad ogni nostro prossimo e amarlo nella sua miseria come io voglio essere amata nella mia miseria. Questi sono alcuni pensieri che mi sono venuti sul pensiero, sul zelo buono, un zelo di... Sì, cioè, di accettazione di sé e degli altri nell'amore di Gesù. Nell'amore di, nella misericordia noi possiamo essere i poveri peccatori che siamo nella comunione, senza essere buoni, perfetti e straordinari. Essere poveri insieme nella bellissima misericordia di Dio. Grazie. Cosa volete? Scambiare qualcosa su questo o su altre cose che Madre Michela ha menzionato?
Ben, grazie Madre Marta, perché sì, perché credo che lei abbia parlato dal cuore, ma credo che sia la situazione che viviamo tutti in questo, ci ritroviamo, ecco, tutti. E, tra parentesi, avevo dimenticato nella presentazione di dire che lei è stata anche invitata dal Dicastero, per esempio, della per la formazione di sacerdoti, eccetera, insieme ad altre persone, anche altre donne preparate, appunto, e quindi ha tanto riflettuto anche su questo, perché ho letto un suo intervento, per esempio, l'anno scorso, in febbraio, per tutti i sacerdoti che sono arrivati per questo incontro che avevano organizzato, e, ecco, e credo che sia importante lasciarci prendere appunto dalla sua esperienza, e adesso possiamo anche condividere, far delle domande, ma anche condividere se vogliamo. Padre Innocenzo mi sembra che voleva... Vieni, vieni.
Sono rimasto incantato da tutto quello che hai detto. Mi viene della profonda esperienza della vita monastica. E mentre lei parlava, cercavo di interrogarmi, sono camaldolese naturalmente, ho avuto la fortuna di leggere la corrispondenza di Thomas Merton con il padre priore generale di quei tempi, i primi anni 50, in cui Thomas Merton, a partire dall'esperienza che aveva già vissuto per anni nella tradizione trappista, venne provocato dalla notizia che proprio qui a Roma, nella comunità di camaldolese femminile dell'Aventino, c'era una ragazza ormai matura, di origine italiana ma americana, che aveva chiesto di consacrarsi nella reclusione. Fu uno shock per Thomas Merton. Non sapeva che esistesse un'esperienza simile ancora vivente all'interno della tradizione cattolica, e scrisse queste lettere una dopo l'altra a padre Anselmo Giabbani, rivelandogli che in lui era maturato proprio lo stesso tipo di tensione verso la vita di solitudine, vita nel silenzio, sarà progressare nell'aria secondo i suoi libri. E grazie a questa conoscenza di Nazarena ci fu proprio una specie di integrazione reciproca, di proposte spirituali che da una parte venivano da Thomas Merton e dall'altra venivano dalla risposta che la tradizione camaldolese aveva dato più o meno contemporaneamente a San Bernardo, di una gradualità che permette una crescita. Il monastero è scuola d'amore, e la scuola d'amore, come abbiamo visto sottolineato, comporta anche un fare insieme un po' tutto. Ma nella tradizione camaldolese, a partire da San Romualdo, nasce un interrogativo: ma questa condivisione così comunitaria, così solidale, arriva ad uno sbocco oppure no? Cioè, chi frequenta una scuola Dominici Servizi, una scuola dell'amore, può arrivare anche ad una crescita personale così, diciamo, intensa da considerare il momento in cui si fa un passaggio dalla scuola alla professionalità, chiamiamola così. La scuola serve per preparare. Tutti siamo in preparazione, tutti. La formazione è sempre continua fino agli 80 anni. E tuttavia l'intuizione di San Romualdo, chiamandoli, fu non di vivere una vita solitaria in contrapposizione alla vita comune o cenobitica, ma viverla in modo tale che sia rispettata la razionalità della vita solitaria. Li chiamava eremite rationales, che non vivono a capriccio ciascuno secondo i propri criteri individualistici, ma vivono all'interno di una comunione che comporta un'obbedienza. Non solo, ma proprio una volta accettato questo principio dinamico, che cioè una scuola porta alla maturazione e la maturazione porta ad una responsabilità, San Romualdo arrivava al punto da dire: ma questa responsabilità arriva a una tale fusione, a una tale intimità col Signore, che alla fine va anche oltre, nella libertà di esprimersi per essere totalmente a sua disposizione. Noviter venientibus de seculo desiderabile cenobium, maturis vero et Deo virum sicentibus aurea solitudo, cupientibus dissolvi et esse cum Christo evangelium paganorum. E scoprì quello che io recentemente ho chiamato l'idioritmia camaldolese, cioè ogni essere umano, intanto è essere umano, in quanto cresce, continuamente cresce. Secondo Gregorio De Nissa cresceremo anche al di là di questa vita, perché la vita non è altro che ciò che lo chiama un'epectasis, un progredire. Per cui potrebbe la vita comune, quasi assolutizzata nella istituzionalizzazione cenobitica, quasi frenare, quasi chiudere questa dinamica dello spirito che va sempre oltre. E va oltre fino a dare la vita per Cristo, il martirium sanguinis, ma va oltre anche, e qui ritorna l'esperienza di Nazarena di Thomas Merton, fino a questo martirium amoris, di chi si reclude per essere tutt'uno con Cristo e in questa reclusione dare la più alta testimonianza dell'amore. Allora ho detto, ma guarda questi grandi santi antichi, San Bernardo da una parte, San Romualdo dall'altra, come si integravano reciprocamente. Per cui da una parte c'è certamente l'importanza della vita comune, San Basilio era stato il maestro della vita comune, ma dall'altra c'è anche questa apertura alla libertà della persona. È una libertà della persona che porta alla libertà del dono totale della propria vita.
Qualcun altro vuol condividere oppure lasciamo la parola, magari se tu vuoi ribattere poi interveniamo.
Sì, ho soltanto magari da dire che Thomas Merton ha scritto molto sulla vita eremitica, ma non era assolutamente capace di viverla. Aveva un eremo e aveva molti ospiti continuamente con una corrispondenza con tutte le persone importanti del mondo. E allora sì, si può razionalmente dire tutto ciò che ha detto, ma penso che le persone anche nella vita cenobitica sono, direi nella mia esperienza, c'è una solitudine profonda, non vanno uno contro l'altro, no? Non vuol dire la comunione che a volte si pensa, oh, si fa tutto insieme, si parla tutto diviene un po' leggera, un po' più leggera. E soprattutto per le donne, perché le donne non ce la fanno per sostenere la solitudine, ma la mia esperienza di solitudine in mezzo a una comunità è bisogno, teologicamente penso che secondo Giovanni Paolo II la comunione e la solitudine devono essere insieme. Cioè, la solitudine è il mio rapporto con il Signore, e che è unico e nessuno può entrarci. Ma ha visto che Adamo da solo non stava ancora bene, aveva bisogno di comunione, cioè di essere in rapporto con un'altra persona che viveva la solitudine. Non c'è comunione tranne tra persone che vivono la solitudine. Se viviamo il nostro rapporto personale con il Signore, siamo in comunione e non c'è bisogno neanche di dire una parola. Ci guardiamo negli occhi dal cuore e sappiamo tutto. Cioè la comunione è la condivisione della solitudine. Non è un evitare la solitudine, ed è nata dal dono totale di sé, e che vuol dire sperimentare la morte di Cristo, Cristo che prende tutta la nostra vita. Anche se continuiamo a vivere una vita umana, normale e semplice, e abbiamo ancora i nostri limiti, i nostri egoismi, il nostro eccetera, però c'è una solitudine che permette la comunione, e la comunione che l'edificare, cioè questo cercare di aiutare a vicenda a vivere la comunione, che approfondisce anche la solitudine, non solo un'opposizione, penso che sia d'accordo anche. Ma sì, Thomas Merton ha fatto molto perché era ancora pra-Vaticano e pra tutto che è capitato dopo, e ha visto tutti i limiti della vita monastica in quei tempi, e ha fatto molto per cominciare a prendere un'altra strada. per fare il monastero veramente una comunità di fratelli, di amici e non di rigidi osservanze esteriori.
Grazie. Antonia, vieni, vieni. Si sente meglio.
No, solo molto rapidamente, partendo un poco nella sua esposizione, dall'ultima cosa che, una delle ultime cose che ha detto per arrivare alla prima, che mi hanno molto colpito. L'ultima perché appunto ho tanto bisogno di essere offeso e penso che questa è forse qualcosa che bisogna sempre reinteriorizzare, che è molto diverso da dire appunto io sono l'ultimo di tutti, io non conto niente, perché finché me lo dico da solo funziona benissimo, ma quando uno invece osa, allora diventa tutto molto diverso. E quindi in questo anche un'idea veramente che ci riconcilia con l'obbedienza, di cui appunto si parla tanto male, perché poi in fondo il discorso dell'obbedienza appunto non è eseguire ordini, ma è accettare con mitezza gli altri come sono, accettare con mitezza anche che io sono fatto in un certo modo e per il momento non cambierò solo con i miei sforzi di volontà, e quindi ci vuole che qualcuno mi gratti via un po' di ruggine o di muffa, e questa è la cosa da cui appunto era l'ultima. Ma arrivo alla prima, che mi ha tanto colpito quando ci ha raccontato dell'esperienza dopo la morte di sua mamma. Perché? Perché in fondo, anche appunto se lei non lo sapeva, io credo che in quel momento Gesù ha visto in lei la disponibilità a nascere una seconda volta. E allora forse questa disponibilità a nascere e a continuare a rinascere, anche lasciandosi offendere, come succede a Nicodemo, che diciamo è quello che forse è lo zelo che ci possiamo condividere e invitare reciprocamente a vivere.
Grazie. Sì, volevo, se facevo più a lungo, esattamente, io sono nata due volte dalla stessa madre e molto tempo dopo ho pensato che è molto possibile che lei stava offrendo la sua vita per me, perché era molto soffriva molto del fatto che io avevo lasciato la Chiesa. E allora sì, ha portato la risurrezione a me, ho ricevuto lo Spirito attraverso la sua morte, che è un'esperienza di Pasqua.
Grazie, sì.
Buonasera. Buonasera. Dai piccoli accenni che ha fatto, chiaramente, poi è ovvio, lei ha vissuto parecchi anni in famiglia, prima poi di cercare un'esperienza diversa. Un pensiero sulla scuola d'amore per la famiglia, dove ci sono tanti contrasti, tante difficoltà, pure se nasce dall'amore più che nel monastero, perché nel monastero diciamo che nel nostro immaginario si fa per l'amore per il Signore, non per l'amore con gli altri, nel matrimonio dovrebbe essere diverso, e invece ci sono tanti contrasti tra i coniugi, i figli adolescenti, i nipoti. Un pensiero su questo, su questa scuola d'amore.
Sì, infatti avevo scritto qualcosa, ma non volevo essere troppo lungo. Cioè, la famiglia, come chiesa domestica, non può affrontare tutti questi problemi se non veramente si vive la fede insieme, con lezione, con preghiera, con parlare insieme dei problemi che almeno la mia famiglia era cattolica, però non avevo mai parlato di che cosa vuol dire che essere cattolica. Era cattolica come era cultura, no? E, andare a chiesa, fare i sacramenti, però non è diventato un'esperienza personale, no, che di amore. E in questo mondo adesso in cui ci sono tante cose che stanno distruggendo le famiglie, no? L'autonomia che tu hai il diritto di fare ciò che vuoi da piccolo, che la società sta dicendo ai bambini, no? E i bambini che hanno questi attrezzi che sanno più dei loro genitori su che cosa sta capitando, no? Come imparare l'amore se non siamo veramente parlando, dicendole, come ho detto anche in comunità, nella famiglia, di parlare i genitori, cioè gli sposi insieme, di dirci dei problemi, di cercare di pregare insieme, di cercare la misericordia insieme, di dare questo nucleo di accettazione di se stesso e dell'altro nella misericordia di Dio, e dando una fede viva, una fede incarnata ai figli. È molto difficile, lo so, cioè, fatto, io ero a casa poche volte nella mia vita, sono tornata in America quando avevo qualcosa nell'ordine da fare. Riunioni di famiglie in cui tutte queste cose della sessualità libera stanno nelle nostre famiglie, e poi bisogna accogliere le persone, ma voi non diciamo niente, cosa facciamo, cioè tutta, capisco i problemi sono gravi, però penso che bisogna cercare di dire la verità nell'amore, di continuamente cercare di, perché un'unità che è semplicemente una tolleranza per non offendere, poi tutti quanti perdiamo la fede. Cioè, perché l'amore è il bene dell'altro, non ciò che, non di accogliere tutto il male come il bene. Cioè, bisogna osare a educare nella verità e di vivere la conversione, cioè di chiederci perdono, di dire, ma cosa posso fare per aiutarti in questa cosa qua? Cioè, di parlare dei problemi, di essere aperti e non sopportando, ma non dicendo niente, non so come dire. La parola ci salva. Gesù è la parola del Padre. E noi non possiamo essere zitte davanti alle cose. Penso che a fondo è un problema di non offendere, no. Cioè, io conosco genitori che hanno problemi con i figli perché se dicono qualcosa non vengono più a casa. No. Siamo in un momento molto difficile, però io penso che dobbiamo vivere la difficoltà, di affrontare le difficoltà e non di semplicemente ritirarsi. La Chiesa deve affrontare di più, penso, questo secolarismo. Adesso è sempre che la Chiesa non vuole offendere. E allora non parla del peccato, della creazione, della vita eterna. Misericordia sì, però la misericordia vuol dire che io sono, io sono nato di nuovo, no? Cioè non è semplicemente fa niente, no? E penso che famiglie devono, io quando la mia amica più stretta nella mia gioventù si è divorziata, ho pensato che è impossibile adesso il matrimonio se non ci sono gruppi di coppie che si aiutano a vicenda, perché questo è importantissimo, no? È la famiglia che è fedele, come la comunità che è fedele, è come una testimonianza che la fedeltà è possibile. Ma è possibile perché siamo in Cristo, e senza Cristo non c'è perdono. Allora non si può stare insieme. Il perdono, cioè Cristo fa possibile matrimonio che è fedele, che è amore fino a... L'amore non può avere un fine, ma c'è bisogno di gruppi, di famiglie che ci aiutano, che sono aperti, che condividono i problemi, che si aiutano a crescere nella fede, nell'amore, nel perdono. Nel perdono delle offense più gravi, di infedeltà e di altro, ma dobbiamo essere testimoni di perdono, ma non di tolleranza. Prego per voi.
Grazie. Beh, credo che un elemento importante sia proprio questo che anche ha sottolineato Madre Marta nella sua presentazione, e cioè quello di saper, come si dice, affrontare il conflitto. Forse oggi proprio siamo nella guerra, proprio perché non impariamo, non siamo all'altezza di reggere i conflitti, anche nelle comunità. Quello che lei diceva molto concretamente, si mette tante cose, perché è difficile anche nelle famiglie, le discussioni, le diversità, dirsi quello che si pensa. E poi però, ecco, l'immagine che oggi ci dava Paolo nella lettera ai Corinzi era: ciascuno vede la propria situazione. Perché chi è cuore pensa di essere qualcosa, come dice Paolo, chi è occhio, chi è mano. Il conflitto ci aiuta a vedersi poi insieme, a orientare verso tutto, verso l'unità. È quello che si diceva, la comunione, perché anche il frutto della solitudine è sempre la comunione. E, ecco, alle volte il conflitto è dove si percepisce la parte di noi e ciascuno percepisce la sua parte, buono. È giusto. Dal mio punto di vista, quello che noi soffriamo oggi è che non sappiamo, cioè fuggiamo dal conflitto piuttosto che affrontarlo. Questo è una fuga. Invece si potrebbe, io penso tanto alla vita di Gesù, è stato sempre di fronte a conflitti e non li ha mai fuggiti. Come dire, e questo è un aspetto della vita che è importante, su cui è importante riflettere, altrimenti arriviamo alle guerre perché non sappiamo gestire i conflitti, per esempio, quelli personali, quelli anche interiori nostri. E credo che sia molto importante, ecco, quello che tu ci dicevi anche su questo.
L'esperienza in Indonesia che ho fatto era con persone che erano in conflitto, magari in guerra fredda, se io li chiamavo per fare un incontro e affrontare il loro problema, magari si arrabbiavano da morire, cioè, però Esattamente il conflitto insieme, perché tutti e due erano immediatissimi, perché erano arrabbiati, erano tutte e due, questo è venuto fuori. Allora nella miseria del loro rabbia e dell'umiliazione si sono incontrato nella misericordia e sono diventato persone con un rapporto profondo. Perché è lì che ci incontriamo, quando abbiamo detto la verità anche dei nostri conflitti, ma andando in fondo ci troviamo come due poveri che sono così. Allora, nel nostro niente possiamo essere... siamo insieme con il Signore, cosa vuoi di più? Siamo salvati e diviene un rapporto molto più forte che con due persone che andavano bene più superficialmente.
Sì, bene, siamo alla fine, dobbiamo anche andare alla celebrazione, adesso 5 minuti e possiamo prepararci. 5-10 minuti ci prepariamo alla preghiera. Grazie Madre Marta. Grazie infinite. Adesso condividiamo la preghiera insieme. Si ferma e poi... E speriamo di vederci qualche altra volta, che ci parli della tua esperienza anche proprio dell'Indonesia. L'Indonesia è anche nel rapporto delle comunità doppie, ecco, bello.